www.redigio.it e la storia continua. Nello scaffale delle letture vi sono tre libri. Il primo, un'industria di lusso al servizio del grande commercio, il mercante dei drappi serici e della seta nella Firenze del 400. Poi, uomini e case del Medioevo tra Occidente e Oriente. E Arduino, mille anni dopo, un re tra mito e storia. Un'industria di lusso al servizio del grande commercio, il mercato dei drappi serici e della seta nella Firenze del 400. Ci sono interi settori della produzione storiografica che non hanno quasi nessuna possibilità di raggiungere un giorno il pubblico dei non addetti ai lavori. La storia economica ne fa sicuramente parte, ed è un grosso peccato. Per ragioni generali che non sto a esporre, la storia non è solo divertimento, evasione, esotismo e anche riflessione su problemi di varia natura, ma che hanno comunque pesato sul destino degli uomini. Ed è un peccato anche perché non mancano i lavori. In quei settori stupidamente considerati come riservati agli specialisti, che sanno trattare in modo semplice, chiaro e piacevole temi di notevole spessore. Il libro di Tognetti ne fornisce la brillante riprova, un testo di non più di 150 pagine, uno stile non meno limpido che elegante, due o tre problemi direttamente connessi con la più bruciante attualità economica, come per esempio quella della capacità di un ceto capitalistico di investire in un nuovo ramo, nella fattispecie quella della manifattura serica, in risposta alle perdite subite nei suoi settori più tradizionali, come l'industria laniera. Oppure quello delle basi sulle quali si possono instaurare a vantaggio delle regioni più sviluppate relazioni commerciali tra aree economicamente più dinamiche e intraprendenti e aree votate in larga misura alla fornitura di derrate agricole e di materie prime. Uomini e case nel Medioevo tra Occidente e Oriente di Paola Galletti. Opere di sintesi sulla casa medievale non mancano, anche se non sono molto numerose, ma nessuno finora aveva cercato, come fa Paola Galletti, di confrontare i modi di abitare delle popolazioni occidentali con quelli degli invasori barbarici dell'Alto Medioevo, oppure quelli del vicino o lontano Oriente, con cui soldati, viaggiatori, missionari, mercanti entrano in contatto a partire soprattutto dal 1000. Il primo merito di questo piccolo libro è quindi di dedicare grande attenzione a tradizioni abitative totalmente diverse dalle nostre, anche se, bisogna dirlo, c'è una strana disimmetria nel metodo seguito, a secondo che si parli di popoli germanici o slavi dell'Alto Medioevo, per i quali l'autrice fa un ottimo uso dell'archeologia, o delle civiltà musulmane e orientali degli ultimi secoli, per le quali si serve esclusivamente dei racconti dei viaggiatori. Il secondo merito è di rispondere perfettamente alle esigenze di una sintesi agile, chiara, e per quanto riguarda le case del Medioevo occidentale, fossero rurali o cittadine, dei ricchi o dei poveri, che è aperta alle più recenti scoperte dell'archeologia, le quali, basta pensare a ciò che è emerso a Pavia o a Roma, hanno per esempio rinnovato la nostra visione della città alto medievale. Arduino, mille anni dopo, un re tra un mito e storia. scritto da alcuni autori. Mille anni fa, nel febbraio 1002, il marchese Alduino di Ivrea si faceva incoronare re d'Italia a Pavia, ma il suo fu un regno pieno di difficoltà e di breve respiro, combattuto dall'imperatore Enrico II, scomunicato dai vescovi di Ivrea e Vercelli e persino dal Papa. Alla fine Alduino scelse di ritirarsi, sconfitto e malato, nel monastero di Fruttuaria, dove morì nel 1015. Tuttavia il ricordo del bellicoso marchese rimase nella memoria collettiva fino a trasformarsi nel mito di un re rivoluzionario, capostipite eroiche delle maggiori famiglie aristocratiche piemontesi. Il volume, curato dall'Associazione di Storia e Arte Canavesana, con la collaborazione della Diocesi di Ivrea, celebra l'anniversario dell'incoronazione di Alduino con tre saggi che presentano un personaggio inedito. Gli autori ripercorrono la vita e la realtà storica di Alduino di Ivrea, sfatando nella leggenda, e individuano il significato che la sua figura acquistò a partire dal 300 e fino al XIX secolo attraverso i documenti iconografici e manoscritti conservati al castello di Masino, dove riposano oggi le spoglie del re d'Italia. www.redigio.it e la storia continua.